Che cos'è l'AdBlue e perché sta mettendo in ginocchio i trasporti e la catena di distribuzione nel nostro paese? E che cosa c'entra con la crisi del metano? E soprattutto, siamo forse all'inizio di un Seneca Cliff, un collasso del sistema di produzione, distribuzione e consumo mondiale così come lo conosciamo oggi? Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Ok, probabilmente non ne avrete mai sentito parlare, ma il sistema di trasporti su gomma nel nostro paese rischia di andare in tilt e in parte ci è già andato per via di un aspetto appunto che molti di noi neanche conoscono, l'AdBlue. Si tratta di un additivo anti-smog che viene aggiunto ai carburanti dei tir Euro 5 ed Euro 6, in realtà anche di praticamente tutte le auto diesel di ultima generazione. Per ridurre le emissioni di ossido di azoto e senza questo additivo i veicoli semplicemente non vanno. Il problema è che improvvisamente è diventato praticamente introvabile. Qualche settimana fa, per esempio, l'azienda ferrarese Yara, che era l'azienda produttrice principale in Italia di AdBlue, considerate che rifornisce circa il 60% del mercato nazionale, riforniva ormai, dovremmo dire, perché fatto sta che appunto qualche settimana fa ha annunciato la chiusura per un mese, ma che probabilmente poi sarà prolungata, degli impianti a causa della mancanza di ammoniaca, che è un componente fondamentale per realizzare il prodotto. Questa situazione di carenza del prodotto sta già adesso innescando fenomeni di speculazione e accaparramento, tant'è che il segretario generale di Trasporto Unito ha, insomma, annunciato qualche giorno fa che il costo dell'AdBlue è balzato dai 250 euro ai 500 euro per 1000 litri, quindi è raddoppiato nel giro di pochi giorni. Il problema, come vi dicevo, è che in assenza di AdBlue, i motori dei veicoli Euro 5 ed Euro 6 non si avviano proprio, anzi, se stanno marciando, si spengono una volta che si esaurisce l'additivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tanti tir che trasportano un sacco di materie prime, cibo, insomma, sappiamo che nel nostro paese il trasporto su gomma è ancora quello che va per la maggiore, rischiano di fermarsi. Quanti esattamente? Si parla di circa, anzi di oltre 300.000 tir, scusate, di oltre 1,5 milioni di tir, di cui 300.000 con portata superiore ai 35 quintali. Sono più di un terzo di tutti i camion che circolano nel nostro paese. Mentre paradossalmente potranno muoversi liberamente i camion più vecchi, quelli da Euro 0 e Euro 4, che non utilizzano l'AdBlue. È anche vero che sotto banco girano degli emulatori che illudono la centralina sulla quantità di additivo, sul livello di additivo presente nel motore, ma sono sistemi che di fatto rendono i veicoli fuori legge. Quindi, perché il problema è un problema proprio di centralina, nel senso non è un elemento fondamentale per il motore per funzionare, ma per essere catalogato come Euro 5 o Euro 6 deve avere questo sistema sempre funzionante, se no è per quello che appunto i motori si spengono di fatto quando questa sostanza finisce. Il punto però è, al di là degli aspetti tecnici, come mai scarseggia questo additivo? Perché a sua volta scarseggia, l'abbiamo già detto, anzi scarseggia ed è sempre più cara, l'ammoniaca, o meglio, un suo derivato, che è il componente principale dell'AdBlue, e si chiama urea. E come mai scarseggia questa urea? Perché viene prodotta unendo l'azoto, che si distilla direttamente dall'aria, con l'idrogeno, che invece non si può distillare direttamente dall'aria, nonostante sia presente, nell'atmosfera e nell'aria che respiriamo, ma è presente in forma molecolare. E invece, ad oggi, l'idrogeno in forma atomica si distilla principalmente, nonostante appunto sia inserito in migliaia di piani di transizione energetica, come vettore energetico pulito di fatto si distilla e si produce soprattutto a partire dal metano. E il metano, lo sappiamo bene, oltre che molto inquinante, è anche sempre più scarso e sempre più caro. All'origine del caro bollette di questi giorni viene usato ancora moltissimo nel riscaldamento e qui in Europa lo importiamo quasi al 100%. La richiesta di metano in questo momento è altissima perché paesi come la Cina e l'India sono tornati a importare grosse quantità di metano per favorire la ripresa produttiva del proprio impianto industriale. E parallelamente gli stoccaggi europei stanno praticamente finendo e la Russia ha tagliato le forniture, lo abbiamo visto anche qualche giorno fa, sperando così di incentivare il progetto Nord Stream 2, quindi quel grande gasdotto che dovrebbe portare direttamente il gas dalla Russia alla Germania. Nel frattempo la produzione negli Stati Uniti è sempre più scarsa, insomma ci sono una serie di concause globali che fanno sì che il metano, il prezzo del metano sia salito tantissimo e soprattutto che la risorsa in questo momento sia molto 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 scarsa. Questo qua è solo un piccolo spaccato della complessità in cui viviamo, cioè un piccolo componente, l'AdBlue, una cosa che nessuno di noi conosce, rischia di mettere di mandare nel caos tutta la filiera di distribuzione dei prodotti nel nostro paese. E come è ovvio, l'AdBlue non è che un piccolo pezzo di una crisi che è molto più complessa. È una crisi globale ed è una crisi nella catena di approvvigionamento, quella che in inglese viene chiamata la supply chain, e che appunto sta diventando ogni giorno, ogni settimana che passa, più severa. C'è un articolo del Post che prova a spiegare questa crisi, che temo sarà un argomento ricorrente in questa nuova stagione di Io non mi rassegno, perché il Covid sembra avere un po' slatentizzato alcuni problemi strutturali che erano rimasti fin qui nascosti nel funzionamento delle economie globalizzate. Mi spiego meglio, la sensazione è che i vari lockdown e tutte le anomalie di questo periodo abbiano introdotto dei ritardi e altrettante anomalie nel sistema di produzione, che invece però di essere riassorbiti poi nel tempo, come farebbe un sistema resiliente, rischiano di originare dei cicli di retroazione positivi che li aumentano ancora di più. E scrive il Post, in questo articolo che vi ho già citato e che trovate, come tutti gli altri, nella pagina rassegna stampa di italiacambia.org, che questa crisi è composta da numerose crisi messe assieme che riguardano la produzione, i trasporti, le materie prime, la manodopera, le politiche commerciali delle aziende e le decisioni economiche dei governi. E il sistema è a tal punto interconnesso e complicato che anche per gli economisti è difficile raccapezzarsi e dare il giusto peso a tutte le cause. Ma come ha scritto Tyler Cowen su Bloomberg, sto sempre citando l'articolo del Post, alcuni fondamentali centri nevralgici dell'economia mondiale sono stati colpiti da un misto di Covid e sfortuna. Chiuso virgolettato. Ok, tutto vero, ma anche tutto abbastanza parziale, nel senso che le numerose crisi, il Covid compreso, messe assieme, hanno tutte come concausa la crisi ecologica. Quindi è difficile parlare di Covid e sfortuna perché il Covid e alcune circostanze sfortunate possono al limite essere l'evento scatenante, cioè sempre un evento scatenante, ma lo stesso evento in un contesto diverso non avrebbe avuto queste conseguenze. Gli studiosi di System Dynamics, delle dinamiche dei sistemi, chiamano questo tipo di fenomeno Seneca Cliff, il dirupo di Seneca, ovvero il collasso improvviso di un sistema complesso. Siamo forse al Seneca Cliff del sistema economico globalizzato, non lo so, però un po' viene da chiederselo. E se siamo al Seneca Cliff del sistema economico globalizzato, dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo dei beni e servizi, questa cosa è un bene o un male? Perché di sicuro il sistema così com'è non è sostenibile e urge una transizione verso filiere più corte e resilienti e verso sistemi di trasporto che siano al 100% indipendenti dai combustibili fossili e tutto il resto, tutto quello che sappiamo. Al tempo stesso un crollo fragoroso del sistema rischia di trascinare con sé tutto e tutti, quindi probabilmente smetteremmo di inquinare, ma nessuno può prevedere veramente che cosa può succedere se il sistema, così come lo conosciamo oggi, crolla improvvisamente. Ok, cambiamo argomento, chiudiamo la parentesi sui sistemi produttivi e la crisi dei sistemi produttivi, su cui appunto probabilmente torneremo anche nei prossimi giorni. Biden festeggia un anno dalle elezioni, perché il 3 novembre era un anno dalle elezioni americane che hanno incoronato Joe Biden come nuovo presidente. Non è un anno di presidenza perché di fatto Biden si è poi insediato il 20 gennaio 2021, ma è comunque una data significativa e molti giornali hanno iniziato a tirare un po' le somme del suo operato. L'anniversario, fra l'altro, è caduto in un momento in cui Biden non è proprio all'apice del suo mandato, con la popolarità in calo, i sondaggi che dicono che se si rivotasse oggi Trump probabilmente vincerebbe, con le ultime elezioni che sono state un mezzo flop per i democratici che hanno perso lo stato della Virginia. Tra l'altro, notizia di sabato, un giudice federale ha temporaneamente sospeso l'obbligo vaccinale per le aziende con più di 100 dipendenti, che era stato varato dallo stesso presidente americano Joe Biden, e obbligo contro il quale si erano appellati alcuni stati degli USA come Texas, Utah, Mississippi e South Carolina. Quindi è un momento sicuramente complesso per il presidente americano, e sul suo operato pesano anche, sul giudizio che molti giornali danno del suo operato, pesa anche la mancata approvazione delle molte riforme promesse. Anche se venerdì, da questo punto di vista, è arrivato un successo abbastanza importante, perché la Camera degli Stati Uniti ha approvato un progetto di investimenti sulle infrastrutture dal valore di 1.200 miliardi di dollari, quindi è una roba abbastanza grossa e corposa per sostanzialmente ammodernare le strade, i ponti, la rete idrica e anche in ottica, pare, di adattamento climatico. Staremo a vedere. Tra l'altro è in cantiere anche il Reconciliation Act, che è l'altro mega piano di sostegno invece alle famiglie, che però non è stato ancora votato perché divide un po' anche il Partito Democratico, con alcune frange interne che lo considerano un po' troppo di sinistra per essere approvato. Anche qui ne parleremo più avanti, quando poi si arriverà effettivamente alla votazione. Segnalo anche come ultima notizia che da sabato è in edicola un nuovo giornale che si chiama L'Essenziale, è il nuovo esperimento della redazione dell'Internazionale. È un settimanale, ma è vestito da quotidiano, nel senso che ha l'impaginazione di un quotidiano, e parla del nostro paese, con lo stesso taglio un po' di Internazionale, che però è più rivolto verso l'estero. Quindi, se vi interessa, esce ogni sabato. Ok, detto ciò, io direi che per oggi possiamo fermarci qua. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, alle 8 puntuali, in diretta sul nostro canale YouTube di Italia che cambia, di cui fra l'altro trovate qui sulla mia sinistra tutti i riferimenti, sia del canale YouTube sia di tutti gli altri canali social per seguire Io non mi rassegno, compreso il canale Instagram di Italia che cambia e quello mio personale, in cui risponderò con dei video e commenti più interessanti che mi arriveranno durante la settimana. Detto ciò, io vi saluto, appunto, vi do appuntamento domani e vi ricordo, come ogni giorno, che chi si rassegna è perduto. Ciao!